Ben ritrovati, benvenuti in casa svizzera. Siamo veramente molto contenti di darvi ancora una volta un grande abbraccio, ma soprattutto di farvi trovare il tè caldo e ovviamente non può mancare il caffè e ovviamente non può mancare Alice.
E il tè caldo, tra l'altro, l'hai nominato, deve essere una tazza grande.
Sì, sono d'accordo.
Perché io quando mi dicono vuoi un tè e poi dopo è quella tazzina, quella tipo da cappuccino.
Sì.
E allora non lo voglio più.
Sei infastidita.
E allora cambio idea, dico, bene, cioè, allora prendevo qualcosa.
Sì, allora prepariamo un caclon di tè caldo per la nostra Alice, così almeno siamo tutti
tranquilli.
È vero, tranquilli.
Quella è la dimensione giusta.
Allora, diciamo subito una cosa. Noi siamo qua, al calduccio, tranquilli, nella nostra casina. Fuori c'è il vento. Il vento spesso e volentieri fa fondamentalmente dei disastri a livello proprio psicologico, no? C'è gente che diventa un po' nervosa.
Sei nervoso?
Non sono nervoso io, ma abbiamo visto in giro colleghi abbastanza
anche
nervosi.
Tu dai,
mi domando come mai, però insomma fondamentalmente è così.
È vero, forse vi siete accorti, noi camminando, diciamo entrando in casa svizzera, abbiamo un po' parlato con le persone, ci siamo resi conto che ogni discorso andava su una, ma sto vento, no ma io non so cosa oggi, no io oggi proprio
tutti,
non ce la faccio,
tutti.
Ma è una cosa impressionante.
È una cosa
voi
impressionante.
Come state?
Appunto.
Noi siamo qua per farvi cambiare anche un po' idea. Se siete partiti male, ci pensiamo noi.
076 321 1113, questo è il numero di messaggeria per dirci come state, perché noi comunque teniamo ovviamente a tutta la gente che passa qui nello Stammtisch di casa svizzera, però fondamentalmente abbiamo una notizia e vogliamo commentarla. Inizia ad arrivare un po' il freddino da noi, siamo d'accordo?
Sì.
Vento da nord.
Sì, e ci poniamo una domanda prima ancora di commentare la notizia. Dove ci siamo svegliati oggi?
Sì.
Oggi ci siamo svegliati a Delemo.
Bella, già come lo dici mi piace.
Non è così facile, no, perché in uno c'è l'accento, nell'altra E non c'è, quindi Delemo. Siamo nel Canton Giura, siamo in uno di quei posti che è stato nominato tanto la settimana scorsa.
Vero?
Perché è il posto più caldo della Svizzera. Diciamo che ci sono stati giovedì 23 gradi, 23. Per avere un metro di paragone, dici, beh, siamo nel cantone del sole o anche la Valposchiava, comunque un microclima suo.
Certo.
Chissà quanti gradi avevamo. Noi ne avevamo 13 di massima.
Sì, direi che è una bella differenza.
10
eh?
Gradi in più a Delemo, lì dove possiamo dire che c'è quella che chiamano la Siberia Svizzera addirittura.
C'è la Brevin lì vicino, quindi voglio dire, quella zona della Svizzera dove il freddo veramente è sempre presente,
lì
la fa da padrone.
18 gradi addirittura, sì, diciamo ha perso un po' il suo titolo di freezer svizzero
per un giorno.
Però è vero che si è parlato tanto di queste temperature elevate. Quando si parla di caldo si va a Delemo, anche l'anno scorso era successo, quindi detiene questo record. E quindi noi abbiamo detto, possiamo non svegliarci lì?
Impossibile, al calduccio, vuoi dirlo? E l'abbiamo fatto davvero, e quindi salutiamo Gael che è in collegamento con noi, chi poi sta guardandoci anche su RSI 2, la 2 ci vedrà. Gael, come stai? Sei sempre al calduccio? Buongiorno.
Buongiorno, allora oggi non è tanto caldo, oggi era meno un grado, quindi non è così caldo come la settimana scorsa.
Infatti leggevo gli articoli la settimana scorsa, lo dicevano, avant l'arrivée de l'hiver, prima dell'arrivo dell'inverno ci sono delle temperature da record. Facciamo un salto indietro, poi arriviamo a oggi. Che temperature c'erano? Era davvero così caldo? Ci si rendeva conto che qualcosa era diverso, un po' particolare?
Allora, sì, direi di sì, perché comunque non in novembre, cioè, abbiamo ogni tanto anche bei giorni così, però non così tanto caldo, quindi si vede comunque che c'è qualcosa, che c'è una differenza.
Gael, tra l'altro di solito quando si parla del Canton Giura siamo abituati a nominare una cittadina, un comune di 477 abitanti che si chiama Moutier, che diciamo è stato molto dibattuto a chi appartenesse al Canton Berna, sotto cui sta adesso, oppure al Giura, diventerà vostro, è stato deciso, le urne hanno parlato, a partire dal primo di gennaio, giusto? Avete preso un po', avete rubato
giusto.
Un po', a Delemo avete rubato un pochino questo scettro del comune, del Canton Giura di cui si parla di più, almeno per qualche giorno di caldo?
Sì, dal 1 gennaio ci sarà giurazziera, infatti.
E beh, le cose cambiano anche da quel punto di vista, però è vero che se n'è tanto dibattuto, no? Se n'è parlato davvero tantissimo, è proprio andata così, cioè noi l'abbiamo letto chiaramente di rimbalzo grazie ai vari giornali, ai servizi dei telegiornali, però proprio per la strada si parlava di sta cosa tantissimo.
E adesso c'è il conto alla
rovescia. E adesso, esatto, com'è cambiata la roba?
È una richiesta, una domanda difficile, non so come, appunto fa parte della nostra storia, chiaramente ci sono stati combattimenti, no? Quindi è qualcosa di importante anche per la regione, poi l'importante adesso è di arrivare a accogliere la gente di Moutier e di far sì che il nostro Canton Giura cresce e diventa anche un po' più, non so, in pace, no?
E
quindi
sarà,
è un po' l'obiettivo, ma chiaramente è una cosa che è importante nella nostra storia, anche nella nostra cultura, fa parte del Giura anche tutta questa storia con Moutier, con la questione giurassiana, eccetera, però per noi anche dal livello turistico è qualcosa di importante che adesso andiamo in avanti, no?
Sì, Gael, infatti noi dedicheremo una puntata sicuramente, certo, di Casa Svizzera a questo grande cambiamento. Non capita tutti i giorni che un comune appartenga, cambi la sua proprietà, passi da uno all'altro. Beh, è giusto dirlo, no?
No, ma infatti, ma è incredibile però, cioè nel senso che comunque con tranquillità, ma questa cosa voglio sottolineare.
Sì, loro non tranquillissimi quando l'hanno fatto.
No, ho capito, ma adesso tutto cambierà, cioè immagina solamente quando ti arriveranno le buste per pagare le imposte, che prima sono quelle comunali, ok,
quelle
ma poi arrivano quelle...
Contento.
No, quello non sei contento, ci mancherebbe, fa parte, però bisogna pagarci.
Sì, lasciamo la questione giurassiana, sì, quella appunto abbiamo semplicemente voluto ricordare il perché di solito si parla più di altri posti nel Canton Giura. Delémont, allora, perché la gente viene a Delémont? Cosa c'è da
fare?
Voi?
Cos'è, perché è bello? Bravo. Perché ci piace?
Allora, cioè, la città di Delémont non è così grande, però la vecchia città è veramente bella. Ci sono piccole stradine colorate, c'è anche qualcosa di speciale che abbiamo, è che abbiamo un castello che è attualmente ancora una scuola, quindi vuol dire che i nostri allievi vanno a scuola in un museo quasi.
Aspetta un secondo, ma è quel castello che vedo di 300 anni che adesso è una scuola?
Sì, esatto. Sì. Esatto.
Bellissimo. Beh, insomma, dai. Qua si va a scuola a Lugano sul lago, lì invece
nel castello. C'è questo castello, poi la gente viene anche quindi visitare Delémont e fanno anche questo, il nostro circuito segreto e un'animazione che abbiamo nelle altre città anche del Giura, che insomma si compra una chiave che dà accesso a luoghi che non sono aperti al pubblico di solito. E quindi si gira un po' in Delémont e si può aprire dei posti che non sono aperti di solito, e quando si entra iniziano animazioni che sono legati alle leggende o alla storia del posto.
Bellissimo.
Sono per esempio cose che vengono visitate dai turisti che vengono nella nostra regione.
Cioè io mi sto immaginando la vostra regione un po' come Harry Potter, cioè mi sto immaginando gli allievi che vanno in una scuola che è un castello, quindi che magari passano anche sotto le torri per entrare in classe.
Bellissimo.
Le porte, mi sto immaginando queste porte, ma è giusto che me lo immagino così?
Hogwarts, spostati!
Mi
l'idea
sto immaginando un po' questo, e
sì,
poi
sì,
chi viene anche in visita ha delle chiavi per accedere ai posti.
Allora, sono un po' così, ma non tutte le porte in Giura sono così.
Beh, però le cose parlano da sole, nel senso che comunque pensa l'emozione, il bello di entrare in un castello tutte le mattine nonostante si vada a scuola. Tra l'altro a Delémont, un'altra cosa da dire, ci tengo particolarmente a salutarlo, sai chi è nato a Delémont?
Chi?
Vuoi sapere veramente?
No.
Ior Milano, che salutiamo con un grandissimo abbraccio. Me l'ha detto anche Simona Bernasconi un attimo fa.
E poi
fa.
Ci siamo quindi appropriati nella
sì, dopo l'abbiamo. È un po' come il discorso del paese di prima, hai capito? L'abbiamo portato
è
qua,
vero,
l'abbiamo
vero,
annesso direttamente. Grande Ior, un grande abbraccio a te.
Ascolta, Gael, se ci ascoltiamo una canzone, rimani con noi per dirci anche per quali altri motivi le persone vengono a scoprire la vostra regione e che cosa c'è lì attorno, se ci allarghiamo, se ci allontaniamo dalla cittadina più calda nel mese di novembre. Ha battuto tutti i record.
Adesso arriva la neve, stai tranquilla che arriva la neve anche lì, fa freddissimo. Un po' di musica, andiamo con la musica svizzera. Lui è Nemo, che sai che ho conosciuto Nemo bene.
No, ma non hai fatto l'Eurovision, tu non sei quello.
No, non sono quello lì, okay. Però è uscito finalmente con un nuovo album che vi invito ad ascoltare, ovviamente, ma soprattutto con un nuovo singolo, che è questo, God's Raver. I join the call. Nemo! È arrivato, ti è piaciuto questo pezzo? Sì,
stavo ripetendo De Lemo.
Sì, ma ti è piaciuto Nemo con questo pezzo?
Sì.
Che è stato si è impossessato Mika di Nemo, perché a me ricorda tantissimo la canzone e lo stile, insomma, di Mika, il quale è uscito anche lui con un nuovo pezzo, quindi se la contenderanno.
Ha qualcosa, devo dire a tutto. No, è una di quelle canzoni che devo ascoltare più volte, okay. per farmi un'idea.
Sì.
È tornato però, diciamo che leggevo che dopo Eurovision, dopo la sua vittoria, è un po' scomparso.
Mi è andato un attimo in crisi, ha perso anche un po' di contrattini, adesso invece è tornato. E quindi speriamo, insomma, per lui, ma soprattutto per la Svizzera, perché ci ha fatto davvero arrivare sul tetto del mondo, che possa andare avanti e far conoscere la sua
arte. Che tipo è lui?
Andiamo velocemente ancora una volta a De Lemon, salutiamo, un carino, cioè ci mancherebbe, l'abbiamo conosciuto, l'abbiamo vissuto, però torniamo a De Lemon, dove mi domando, la nostra Gael conosce Nemo? Lo segui? Segui la musica svizzera, Gael?
Sì, un po', sì. Mi piace Nemo.
Oh, beh, vedi, perfetto, ci siamo. Siamo allora totalmente sul pezzo. Sai che io, se penso al Canton Giura, sì, a me viene in mente il sale. Il sel de Jura. È perché là, insomma, arriva veramente un must assoluto per quanto ci riguarda. Dico una cosa giusta, Gael, no? Quando parliamo di Giura mi viene in mente il sale.
Sì, sì. Però appunto non abbiamo soltanto
no,
sale.
C'è ragione, cosa avete? Appunto, raccontaci.
Allora, bisogna visitare il Giura, ti invito a visitare il Giura. No, la gente viene anche molto per i paesaggi, abbiamo una natura che è abbastanza autentica, grandi spazi, quindi per esempio per la bici o andare in giro, non so, fare trekking o andare in passeggiata, così ci sono veramente molti bei posti nella nostra regione. Poi ci sono anche i cavalli, non so se conoscete il cavallo Franche Montagne.
Certo.
Che viene dalla nostra regione, abbiamo appunto così tante possibilità di fare gite con i cavalli o di fare per esempio un giro con una carrozza mangiando una fondue, per esempio, è qualcosa di tipico della regione che bisogna provare una volta nella sua vita. E se no, appunto, abbiamo la città medievale di Saint-Ursin, che anche è stata nominata tra i più bei paesi del mondo dall'Organizzazione Mondiale del Turismo, quindi è anche qualcosa che bisogna vedere una volta.
Come si chiama, ce lo ripeti?
Saint-Ursin.
Saint-Ursin, ok, andremo a cercarlo. Tra l'altro c'è Luce che ci scrive che ha visto De Lemon a inizio ottobre, dice mi mancava proprio il Canton Giura ed è stata una scoperta fantastica. Lei cita in particolare le fontane monumentali, dice che avevano dei colori le strade e poi ricorda anche la cordialità della gente. Dovrò tornare, dice. È vero queste fontane, dici di più?
Sì, è vero che appunto non abbiamo grandissime città, sono piuttosto carine città da visitare, perché in generale, per esempio, De Lemon sono un po' più di 12.000 abitanti, quindi sono anche piccole città da visitare, e ci sono parecchie fontane, è vero. Quindi sì, è vero, è qualcosa di particolare da vedere. Poi ci sono abbastanza, sì, ci sono strade colorate, sia Saint-Ursin, De Lemon che Pont-Rouy. Quindi sì, è vero che è qualcosa che si può vedere quando si visita queste città.
Tra l'altro io, da grandissima amante del Nord, Gael, volevo chiudere con la Brévine. Stavo guardando delle immagini di questa zona in particolare, che è a solo mezz'ora dalla Chaux-de-Fonds, tra l'altro, e ho delle immagini di questo lago, le Lac des Taillères. È veramente pittoresco e per davvero... sono delle immagini che io non mi aspettavo si potessero vedere in Svizzera. Mi chiedo appunto, anche, cioè io vorrei andarci in questo periodo perché lo vedo, o più in avanti, lo vedo proprio ricoperto di neve. No, è ricoperto di neve,
sì,
completamente.
Vero,
no, ma è impressionante, davvero. Cioè, cos'ha di questa Siberia? Perché lo chiamano così? Le immagini per me un po' parlano anche un po' chiaro.
Allora, io sono comunque obbligata di dire che La Brévine e Neuchâtel. Non è Canton Giura.
Giusto, hai ragione. È lì vicino, è lì vicino.
Abbiamo qualcosa che assomiglia un po' al Lac des Taillères e il Lago di Gruyère. E questo è a Seignelay nel Giura. Beh. Assomiglia un po', diciamo che è un po' il Canada o non so, la... Sì, assomiglia a un paese nordico che bisogna anche vedere, quindi Étang de la Gruyère.
È bellissimo.
Se vai in direzione della Brévine, vai un po' più a nord, direzione Giura, e vieni a vedere il lago di Gruyère.
È veramente bellissimo, confermo.
Étang de la Gruyère, sì. Non sì. Gruyère.
No, Gruyère. Gruyère da un'altra parte, questo di sicuro. Tra l'altro io sto guardando anche le immagini che vengono da Saint-Ursanne. È bellissimo, cioè un paesino medievale incredibile. Grazie mille per questi consigli che ovviamente giriamo anche a tutti quelli che sono qui nel nostro Stammtisch di casa svizzera, e non possiamo far altro che ringraziarti.
Grazie
per essere stata dei nostri, e con una domanda ti salutiamo. Cioè, Gael, vuoi diventare ufficialmente una nostra antenna? Cioè, ci possiamo ancora sentire nel corso della nostra trasmissione?
Come?
No!
In futuro!
Hai rovinato tu, cioè proprio la poesia mi è caduta, io te lo dico. No, volevo sapere se possiamo ancora ricollegarci con te nel futuro.
Ah, sì, chiaro.
Allora va bene, così va bene. Ce l'ho rimasto per un attimo.
Nel frattempo l'abbiamo pagato, mi hanno regalato qualcosa.
Sì, no, come quando mia moglie dice tipo vai a pulire la sabbia del gatto e io dico scusa?
Non ho capito. Esatto. Prendi tempo.
Esattamente. Stessa roba.
Gael, è stato molto bello svegliarci lì e stare un po' con te nel Giura. Grazie.
Grazie mille, Gael. Un salutone. Ciao, a biento.
Ciao.
Musica ancora. C'è Emma e Julie con Brutta Storia. Poteva diventarlo,
Poteva. Sì. Invece no. Dov'è che andiamo dopo? Andiamo?
Te lo dico tra poco, però sento profumini
di
tartufo.
Sì.
Allora, cara mia Alice, non è una brutta storia, è una bella storia quella della quale vorrei riportare, perché fondamentalmente devo tornare un po' indietro nel tempo. Per investire davvero del tempo, dei momenti preziosi per questo prossimo ospite che tra poco vedrete. Lui si chiama Tiziano, arriva anche in questo caso dalla Svizzera francese, ma io l'ho conosciuto tanto tempo fa quando, con un programma che si chiamava Gustando, sempre sulle frequenze di Rete 1, si girava un po' per tutta la Svizzera per scoprire delle chicche che avessero a che fare con il patrimonio enogastronomico della nostra meravigliosa Svizzera. A un certo punto sento qualcuno che parla in italiano, ci chiama, c'eravamo io e Fabio Guerra, e dice ragazzi venite qua. E c'era questo banchetto meraviglioso con un sacco di tartufo. Viene poi fuori che questa persona, che tra poco vi presento, aveva a che fare chiaramente con il mondo enogastronomico, era proprietario di un ristorante, un bravissimo cuoco, ma soprattutto era un cavatore. Uno che i tartufi praticamente li chiama e loro arrivano da lui.
Con l'aiuto di qualche cane.
Solamente che, esattamente, qualche lagotto di turno. Solamente che io lo chiamo veramente in diretta, poi eravamo un programma così al volo.
Sì, mi immagino, dici dai, allora rimani qui un secondo e siamo in diretta.
Sì, non ci eravamo ancora detti il nome e leggo su una scritta, insomma, Triziano. Dico, che nome particolare. E lo dico in diretta, è Triziano. A un certo punto viene fuori che gli hanno sbagliato a scrivere su...
Lui non te l'ha detto, Tiziano. Non ti ha corretto.
No, lui è il Tiziano e Tiziano è in diretta con noi, eccolo qui. Buongiorno Tiziano, come stai?
Ciao, buongiorno, benissimo.
Te la ricordi quella storia lì del Triziano?
Sì, 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 sì. C'è un piccolo errore, esatto. È stato un piccolo errorino lì che hanno stampato male, poi abbiamo lasciato uguale.
Ma certo, tanto che se te ne frega, l'importante era vendere tartufi in quel caso lì. Però era veramente un mercato importantissimo. Sì. Tra l'altro noi abbiamo già parlato dei tartufi svizzeri e lo facciamo ancora una volta, ma questo fondamentalmente segna la fine dei mercati dei tartufi. Ce ne sono 7 in tutta la Svizzera e con Morat è terminato.
Sabato, giusto? Com'è andata?
È andata benissimo. Abbiamo avuto tantissima gente e devo dire la verità, tanti interessati, anche i giovani, i ragazzi giovani con le famiglie che si interessavano per cavare i tartufi, come funziona, poi assaggiavano i prodotti dei tartufi, erano molto molto convinti.
È vero che incuriosisce il fatto che Tiziano tu dica i giovani, perché se penso al sapore non è un sapore particolare che di solito arriva un po' nel tempo, quando ti dai anche un po' un tono,
dici,
provo il vino. Sì, il tartufo non è una cosa,
ma a parte che è sempre piaciuto.
Allora, tranne Fabrizio, in generale i bambini o i giovani, il tartufo non è una cosa, vuoi mangiare altro, sapori più semplici. Ci stai dicendo che sempre più giovani addirittura sono pronti anche a fare fatica per mangiarlo e poi li vogliono mangiare?
Sì, sì, li apprezzano e li mangiano e sono molto contenti del gusto. Poi loro anche sono interessati alla ricerca, fanno domande sulla ricerca del tartufo con i cani, eccetera, eccetera, e li piacciono molto.
Quali sono le domande più frequenti che ricevi, che ti stupiscono?
Le domande sono come funziona il discorso della ricerca, cosa fanno i cani quando sentono l'odore, e poi bisogna, logico, andare sui posti dove ci sono, però il tartufo e i bambini non hanno capito ancora come, quei piccolini sto parlando, non sanno che viene sotto terra, insomma bisogna spiegare, ecco.
Cioè che bisogna cercarlo soprattutto.
Non è una cosa che si raccoglie come i funghi che si vedono, bisogna andare veramente andare in specifica alla terra, guardare come funziona e poi sono molto molto interessati.
E tu come hai iniziato?
E poi naturalmente se si trova delle belle paline sono più contenti dopo.
Anche tu penso sei più contento.
Ma certo.
Quando è la prima volta che tu sei...
Qua, guarda che ho trovato ieri.
Ah, alla faccia della pallina, da tennis quella lì. Che meraviglia.
Sì, anche più grosse, sì.
Mamma mia, che meraviglia. Tra l'altro ovviamente parliamo di tartufo nero, esattamente, perché nelle nostre zone c'è quello, il tartufo bianco se ne trova ma mica tantissimo, proprio se hai una fortuna spropositata, però fondamentalmente il nostro
tartufo. Ticino ci sono, sul fiume Ticino il tartufo bianco.
Lo dicono, però sai che noi non l'abbiamo mai trovati.
Poi i miei colleghi l'hanno trovata, sì.
Ah bene, vedi. Che
comunque io ho trovato un bel tartufo di 950 grammi, 3 anni fa.
Dove?
Svizzera, no?
Ma dove possiamo dirlo?
Nei boschi.
Nei boschi.
Cioè, hai capito? Allora, in Svizzera, nei boschi. Qua stiamo parlando con qualcuno di vero.
Peggio dei fungiat, praticamente. L'idea è quella lì.
Sì, fungiat. Ma guardi la trasmissione che avete avuto sul Jura. Il tartufo cresce anche nel Jura. È molto anche, tanto.
Vero.
Ha dimenticato di dire la signora.
E adesso lo diciamo noi.
Chissà perché ha dimenticato.
Io vado proprio a Delemona a cercarli, sì.
Ah, vedi?
Anche a Delemont, sì, si trovano.
Ok,
sì.
Ma allora hai detto nel bosco a Delemont, sotto quali alberi?
Bon, gli alberi sono del tartufo nero, diciamo la quercia, il carpino, il tiglio, poi c'è la nocciolina, il faggio, ci sono gli abeti, anche su qualche pino si trova. Sono 6-7 alberi che portano il tartufo. Sì.
Ma che roba. Tra l'altro, Tiziano, una cosa che non ti ho mai chiesto, ma quando hai iniziato la ricerca del tartufo? E vorrei sapere anche perché, come mai ti è partita questo pallino che ti ha fatto cambiare un pochettino la vita, no?
Sì, io lavoro, ho lavorato, diciamo, 43 anni nei ristoranti, ho gestito 43 anni i ristoranti, anche alberghi, e vendevo sempre il tartufo, però l'idea di andare a cercarlo qui in Svizzera, perché io sono dal 72 in Svizzera, sì. Non ci avevo mai pensato, un amico mio mi ha detto, guarda Tiziano che ci sono anche in Svizzera, e io ci ho fatto un'idea e nel 2001 sono andato giù a Foligno,
sì.
in Umbria, sì. C'era un mio amico che è andato a trovarlo e aveva dei cagnolini lì, ha detto guarda se vuoi io te li vendo, io ho detto ho comprato due cagnolini giusto per vedere se funziona e da quel momento lì ho sempre incominciato a cercare e ho trovato sempre tartufi.
Cioè, questa storia è meravigliosa, di solito uno dice mi piacciono i tartufi e però ne compro alcuni, io pensavo di tartufi, invece no, due cani, certo. Vedo se funziona, sempre funzionato.
Sì, perché poi lì c'è un addestramento veramente incredibile, no? C'è chi mette addirittura nella calza, insomma, il tartufo per far crescere i cuccioli con questo profumo che è talmente inebriante, talmente forte, che è quella roba lì che a tanti non piace, io faccio fatica a capirlo, però a tanti non piace, e poi il cane questa cosa deve trovare. Deve riuscire in tutti i modi a
perché
far contento
lui in realtà...
il padrone, ma cercare qualcosa per lui.
E ma Tiziano, lui fondamentalmente vorrebbe mangiarlo, nel senso il cane gli devi dare qualcos'altro quando trova il tartufo, perché lui lo vorrebbe, o sa che si deve fermare, che è per te?
Allora i cani, come voi già sapete tutti, fanno qualsiasi cosa per il padrone. Fanno di tutto, bisogna saperli giostrare, impararli quando sono piccoli, sì. Quando sono piccolini, anche da un mese già, io ci davo già i tartufi, ho avuto una cucciolata, ci davo già i tartufi nel latte un po' fatti finemente, tritati, e poi loro sentono l'odore e cominciano a sentire in bocca quella specie di gusto del tartufo. Certo. E loro dopo, quando cominciano a crescere, due mesi così, li portavi con la mamma sempre a cercare e loro diventavano matti. Perché è un gioco per i cani questo.
Certo.
E dopo alla fine vogliono mangiarlo, quindi devi fermarli un attimo
loro
prima.
Loro vogliono mangiare, però si può addestrarli, si può dire lascia o porta, anche tante, c'è un cagnolino adesso come li porta. Senza insegnare, lui li porta quando li trova i più grossi, i piccolini se li mastica. Certo. Perché è una cosa normale, gli piace. Giusto. Allora, però i grossi me li porta, è molto bravo.
Ma che bello, come si chiama?
Luna.
Allora salutiamo anche la Luna, ma soprattutto ringraziamo.
Sì, è bianca nera.
Che belle. Ringraziamo te, Tiziano. Mi ha fatto tantissimo piacere risentirti, rivederti in splendida forma. Questo vuol dire
anche
che.
Anche a me, veramente.
L'appuntamento.
Ti ringrazio tanto.
Sarà per l'anno prossimo, sei
ma
d'accordo?
Certo.
Perché comunque ripartono tutti i mercati del tartufo. Ce ne sono, lo ripeto, 7 che nei vari comuni vanno in giro. Tanti mercati.
Io li faccio
tanti
tutti i tartufi, tutti i mercati, sì.
E lo
perché
so.
Si incontra gente che non si è vista un anno e si incontra e tutti sono contenti. È bello così,
E noi
mi
contenti.
Piace molto questo discorso delle fiere, sì.
E noi contenti di averti risentito, Tiziano, a questo punto.
Anch'io,
un abbraccio grande, a presto.
Vi saluto tutti col cuore,
ciao. Col cuore,
tante belle cose.
Col cuore. Noi intanto abbiamo ricevuto diversi messaggi di persone che ne hanno trovati in Ticino.
Faccio vedere le paline.
Guarda, sono enormi. Allora, anche in Ticino ne hanno
trovati. Noi le chiamiamo le paline, noi tartufai li chiamano le paline.
E noi ci così. Piacciono.
Le chiameremo così anche noi, così sembriamo dei veri. Anche noi.
Ciao!
Ciao, grazie, molto gentile.
E sulla schitarrata di Gorgianola, no, è Brian Adams, Rientriamo in diretta da casa svizzera, un grande saluto a tutti voi, qui sulle frequenze di Rete 1, su in televisione, su RSI la 2, e lo facciamo leggendo un paio di messaggi al volo che hanno a che fare ancora con il tartufo. Uno in particolare mi ha fatto molto ridere, perché dice,
leggi tu.
Perché dice, il gusto per il tartufo viene con l'età? Questo ha commentato il tuo,
Sì.
E dice, io ho 60 anni, e ho sempre trovato che sentisse di pipì di gatto.
No, ma no, però
c'è chi dice che sa di gas, quello
io
magari
ho detto
un po'
che
di più.
È semplicemente un sapore complesso,
sì.
E che da diciamo un bambino non per forza lo apprezza, tranne Fabrizio che ci ha detto che gli piaceva già da piccolo.
A me sì, tantissimo. Ma Roby, hai visto Roby?
Roby ci manda le foto e dice effettivamente sul Monte San Giorgio questi sono stati trovati lì.
Sì.
È un mio caro amico pensionato che li cerca con una cagnolina. Tu prima hai parlato di lagotti, Fabri. In realtà questo cagnolino è un piccolo Jack Russell.
Forti sì. Proprio che hanno il naso giusto per trovare il tartufo sono proprio i lagotti, quindi
che meraviglia. E un'altra persona dice non sapevo dei tartufi in Svizzera, ho scoperto qualcosa questa mattina.
Vedi bello. Ma che bello, siamo qua anche per
bello,
questo perché casa svizzera è fondamentalmente questo.
Cosa,
no? Cosa siamo servizio pubblico, facciamo conoscere le cose alle persone, cerchiamo in un qualche modo di trovare delle cose che ci differenziano da tutti perché siamo unici in questo paese così meraviglioso. E tra l'altro, se conoscete delle cose davvero uniche e rare, ditecelo, perché noi tac entreremo sulla scena senza
cose
nessun
uniche
dubbio.
Hai detto cose
sì, una
uniche,
in particolare
una sì. Di cui siamo molto fieri, ce ne sono un paio nella Svizzera italiana. La settimana scorsa abbiamo parlato di questo World Cheese Award.
Sì, ne hanno parlato tutti noi, però per primi, posso dirlo?
Lo so.
No, ma io ho questa gioia nel dirlo.
So.
Sta di fatto che il Ticino è grande protagonista del World Cheese Award, ha partecipato in modo davvero significativo, rappresentando davvero con orgoglio, secondo me, quella che è la cultura alpina, la tradizione casearia, la tradizione dell'Alpe, dove si fa quel formaggio strepitoso che abbiamo solamente noi. E con una giuria importante è stato assegnato un sacco di oro anche alle nostre latitudini.
Addirittura un
super gold. I premi assegnati in Ticino, quindi gli alpeggi ticinesi, formaggi affinati in cantina con eccellenza, super oro all'Alpe cristallina. Complimenti, bravissimi. Arrivano ovviamente anche i nostri applausi, anche perché ci piace particolarmente. Ci piace anche ricordare comunque l'oro all'Alpe Campo La Torba, l'argento all'Alpe Pian Segno, argento Alpe Vegornes, il bronzo all'Alpe Piora e l'altro bronzo all'Alpe Prato Ambrì. Però noi abbiamo la sorpresa. Sei pronta?
Penso di essere pronta.
Vai,
Alfredo Guscetti, complimenti.
Buongiorno, grazie mille.
Super oro, super gold. Cioè vincere
oro, sì,
un premio così a lei che ne ha fatti di formaggi e che punta tutto su uno solo, nel senso che ha 700 forme di quel formaggio e parliamo del formaggio cristallina, come si sente oggi?
È un po' emozionato.
Giusto.
Cioè, già sabato sera che mi aveva chiamato il tipo lì dalla Cetra, mi fa in esclusiva, hai fatto un super oro, dico ma sì, tutto sulla mia cretinata. Che no, così in poche parole, però dopo scrivo, manda uno, l'altro manda un messaggio, poi l'ho visto su Ticino Newsletter.
Sì, ma anche sul sito di RSI Info, ci mancherebbe, giustamente.
Ecco,
e poi ti è cambiata un po' la vita, perché in realtà Alfredo sta cambiando un po' la vita per quanto ti riguarda. Questo è un anno particolare, quindi sono ancora più orgoglioso, più fiero di dirtelo. Insomma, complimenti davvero. Hai voglia di dirci perché ti sta per cambiare in realtà la vita?
Perché ormai in aprile ho fatto i 65 anni e l'azienda ormai o chiudi o perché i miei figli non hanno nessuna intenzione, non hanno mai avuto nessuna intenzione di continuare, e sotto sotto per fortuna
è difficile,
che non mi ricresce neanche un po', perché è troppo lunga la storia,
c'è poi vita complicata,
e non è perché non hanno voglia loro di lavorare, perché lavorano, anzi sono potentissimi. Però si finisce lì, e l'Alpe avrei avuto ancora un anno di contratto, però ho chiesto di dare la disdetta perché volevo smettere con tutto assieme e basta.
Però hai smesso alla grande, è finita la grande.
È finito, era ora quasi, no? Ora, io sono contentissimo del premio è arrivato l'ultimo anno, meglio che niente.
Alfredo, aveva qualcosa di particolare questo formaggio, diciamo l'Alpe Cristallina quest'anno? Era diverso, che ha vinto?
Ma no, cioè, questo è una stagione 2024, quello che ha vinto.
Certo.
È una produzione del 2024, che quel casaro lì mi sembra che era 4 anni che era su, perché un po' di anni ho casato anch'io, e dopo un po' uno un po' l'altro, e questo casaro mi sembra che ha fatto 4 anni. Bravissimo lui, bravissimo il pastore, bravissimi gli aiuti casari, perché deve funzionare tutto proprio perfettamente. Però se le persone che sono su vanno d'accordo e funziona tutto, le cose pian pianino escono. Dopo 30 anni è quasi non ora, per dire, mi fa piacere veramente tantissimo di aver ricevuto un premio così.
Quante mucche?
Erano 64, 65 mi sembra, nel 2024.
Beh, tra l'altro possiamo dirlo, questo è un successo importantissimo, anche perché fondamentalmente, l'hai detto Alfredo, merito dei Casari, di Alpigiani, tutte le persone che con quell'enorme dedizione che comunque ci vuole, forse oserei dire anche cultura, tradizione, conoscenza, trasformano il latte in un prodotto che è unico, inimitabile e che vince dei premi importantissimi. E questi premi sono secondo me dei sostegni grossissimi che arrivano ovviamente dalla vostra Alpe fino ad arrivare ai consumatori, perché acquistare dei formaggi di casa nostra, ticinesi, significa supportare la produzione locale, garantire il futuro degli alpeggi, tutelare il territorio e valorizzare questo prodotto che è anche davvero forse uno dei più grossi ambasciatori che abbiamo, sì a livello locale ma anche a livello globale, perché siamo riconosciuti dappertutto per il formaggio e per la nostra grande produzione alpina, no? Sei d'accordo, Alfredo?
Sì, no, sono d'accordissimo, però io mi piacerebbe una volta, che io sono anni che picchio il chiodo con quelli un po' più alti di me, che ci vorrebbe anche da parte vostra o da parte della televisione, cioè accendi un canale in Svizzera interna, Svizzera francese, parlano spessissimo di agricoltura, cosa si fa?
Perché noi
non è che vogliamo fare il piangino, perché io non ho mai pianto, perché mio papà è sempre stato un grandissimo sostegno per me, è stato un palo importantissimo.
95 anni, sempre
insegnato, prima si fa il lavoro e poi vai in giro, no?
Giusto.
Ecco, dopo vai dove vuoi, che non mi interessa niente, anche se si incazzava quando andavamo in giro di notte, così, però le stesse.
Ma quello ormai fa parte della vita. Però perdonami se mi permetto, però fondamentalmente io per anni ho fatto un sacco di programmi che parlano di agricoltura, di filiera agroalimentare, Lara Montagna, tutti i weekend in giro a raccontare.
Ragazzi,
cosa faccio?
Ferma.
Però
io non voglio star qui a drammatizzare o fare,
no, ci mancherebbe,
commedie con la domenica popolare, no, che per l'amor di Dio non voglio toccare questo discorso,
no,
perché andiamo a finire che si bisticcia. Però ritornando sull'Alpe, ci vuole un personale che funziona, il personale giusto non è facile trovarlo. E poi li deve curare come ladri, specialmente i primi periodi devi essere su anche te. Perché certo. Quest'anno ho preso un casaro nuovo,
sì.
Bravissimo, 20 anni.
Bravo.
Poi sono due bergamaschi e una ragazza bergamasca che sta facendo la scuola agricola in Italia. Bravissimi, però il casaro al primo anno gli devi stare su un po' di giorni assieme e fargli vedere.
Giusto.
Dopo poi un po' fortuna, dopo c'è anche il tempo, c'è anche come mungono. La cosa principale è la mungitura, non ci sono storie. A me mungetemi il latte giusto, in ordine, ve lo mescolo anche con i piedi che salta fuori in ordine e basta.
Quindi è il come si munge, questa è un'informazione.
È la mungitura, cioè la base.
Ascolta Alfredo, torneremo a parlarne della base, di un po' qualche trucco che hai imparato in questi tantissimi anni, la quinta generazione,
sì,
da
ma
voi.
Io lo voglio qui in studio, io voglio parlare con te in studio. Alfredo, ti invitiamo ufficialmente, hai voglia?
Sì, va bene.
Facciamo
va bene.
Così.
Io la prima cosa che ho imparato è da mio papà, perché noi siamo sempre andati in stalla, penso da quando avevamo un anno, penso, perché i miei genitori nel 61 erano all'Alpe Fiora e io ero già dentro assieme.
E questa è la storia che noi vorremmo raccontare. Grazie mille Alfredo, ti dobbiamo salutare.
Un grande salutone a tutti. Togliamo la sigla, perdonami, non abbiamo più tempo, c'è il notiziario. Andiamo con il segnale orario. Sono le 10.